Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. In Iran gli Stati Uniti applicano la diplomazia delle bombe. Trump minaccia nuovi attacchi nella notte, mentre la possibilità di un ritorno ad una guerra aperta è sempre più concreta. Calcio d'inizio per i mondiali di calcio più controversi di sempre. La FIFA di Infantino e Donald Trump hanno trasformato ciò che un tempo era una festa per i tifosi di tutto il mondo in un incubo. L'intelligenza artificiale è nuovo campo di battaglia. Per la Casa Bianca è il mezzo per garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro. Eliminare tutto ciò che è Palestina. Il nuovo rapporto di Amnesty International denuncia un sistema di pulizia etnica statale operato da Israele in Cisgiordania. A Cuba tutto è complicato. La crisi energetica creata dall'embargo USA peggiora giorno dopo giorno e la vita quotidiana non è più sostenibile. World Music. Massa, il nuovo album dell'artista maliana Fatoumata Jawara, che parte dal Mali e si allarga al mondo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Gli Stati Uniti questa sera colpiranno duramente l'Iran. Lo ha scritto questo pomeriggio Donald Trump sul suo social Truth, dopo che per la seconda notte consecutiva l'esercito statunitense ha bombardato il sud dell'Iran, attacchi ai quali l'Iran ha risposto colpendo le vicine nazioni del Golfo. Sempre su Truth, Trump ha anche scritto: in un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto in Venezuela. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ha risposto su X scrivendo: strategie sbagliate, decisioni impulsive ribalteranno la situazione, creeranno un pantano senza fine, vedrete un Iran diverso. Le minacce reciproche di queste ore alimentano le preoccupazioni di un riaprirsi del conflitto su larga scala e gli attacchi segnano un cambio di strategia statunitense. Sentiamo Roberto Festa.
Gli attacchi che Stati Uniti e Iran si sono reciprocamente sferrati negli ultimi giorni rappresentano una fase nuova del conflitto. Come ha affermato il Ministero degli Esteri iraniano, l'ultima serie di attacchi statunitensi contro l'Iran ha di fatto reso privo di significato il cessate il fuoco raggiunto ad aprile. Il cessate il fuoco dunque non c'è più, non è ancora ripresa la guerra, quello che si sta vivendo è quindi un intermezzo guerreggiato, diciamo, in cui entrambe le parti usano le armi per mostrare qualcosa che può poi servire al tavolo dei negoziati. Per gli Iran i raid sono volti a mostrare che il suo arsenale bellico è tutt'altro che degradato. La chiusura dello stretto di Hormuz è un'ulteriore prova di forza da parte iraniana e la dimostrazione di come Teheran riesca a controllare militarmente il territorio. Anche per gli americani i recenti attacchi hanno un significato particolare. Ha detto Donald Trump a Fox News: li abbiamo colpiti duramente ieri, li colpiremo duramente oggi, lasciando quindi presagire una ripresa degli attacchi americani. Attacchi americani che non sono dunque più una rappresaglia ai raid iraniani, sono, vorrebbero essere, uno strumento di pressione, un modo per costringere Teheran a firmare l'intesa. La cosa è confermata anche dal segretario della difesa Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe, e noi siamo bravissimi in questo, nessuno al mondo è migliore di noi. A parte le dichiarazioni trionfalistiche che spesso Pete Hegseth usa per nascondere le difficoltà strategiche militari, la nuova offensiva americana rivela comunque una cosa, cioè che le ripetute rassicurazioni da parte di Trump sul fatto che l'accordo è vicino, che l'intesa è raggiunta, non sono fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si piega al tipo di intesa che Trump vuole, quindi consegna dell'uranio arricchito, quindi rinuncia a futura qualsiasi ambizione nucleare. E quindi l'amministrazione cambia tattica. usa gli attacchi per riportare Teheran al tavolo dei negoziati. In questo modo Trump si assume comunque un rischio non indifferente. Non è riuscito a piegare Teheran con settimane di intensi bombardamenti. Improbabile che possa riuscirci con attacchi limitati, sporadici. Intanto il conflitto appunto non si chiude, la situazione economica negli Stati Uniti peggiora, le elezioni di midterm si avvicinano e Donald Trump oscilla tra proclami sull'intesa vicina, una timida ripresa dei combattimenti e la minaccia di una guerra più vasta, una strategia, se possiamo chiamarla così, che aumenta dubbi e incognite.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In questo contesto geopolitico mondiale e statunitense che oggi iniziano i mondiali di calcio in Nord America, che si giocano tra Canada, Stati Uniti e Messico, mondiale di calcio che Trump e Infantino della FIFA hanno trasformato in un incubo. Sentiamo Sciocchi Senusi.
È difficile immaginare come ricorderemo questi mondiali tra qualche anno, perché su questa edizione aleggia una minaccia che rischia di rovinare lo spettacolo più bello del mondo, il più amato e atteso nei paesi dove il calcio è tutto. Questa minaccia ha un nome, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti mira a trarre profitto di questo evento eccezionale senza considerare gli aspetti sportivi, festivi, culturali, emotivi e umani che la Coppa del Mondo rappresenta. Così il governo americano ha optato per un approccio scioccante, radicalmente opposto alla tradizione consolidata dei grandi eventi sportivi. Normalmente il paese ospitante, come sta facendo il Messico, dimostra un forte senso di ospitalità. L'amministrazione Trump ha fatto la scelta opposta, come stiamo raccontando da giorni. È sotto gli occhi di tutti l'odioso razzismo della polizia delle frontiere nei confronti delle delegazioni arabe e africane, per non parlare del trattamento riservato al miglior arbitro africano, il somalo Artan, e alla nazionale iraniana. E come se non bastasse, Trump ha promesso di scatenare l'inferno contro l'Iran questa notte, mentre saranno in corso le prime partite del torneo. Quasi a voler rubare la scena al calcio, a far l'ennesimo dispetto al mondo intero. Eppure, mai come in questi tempi, l'umanità ha avuto così bisogno di un momento di svago, di una gioia, della felicità che solo il pallone sa regalare, soprattutto ai bambini. Toccava alla FIFA fermare questa deriva, ma il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ha sollevato alcuna protesta, perché il suo percorso e quello di Trump convergono verso lo stesso obiettivo, fare soldi e tanti, il resto non conta. La loro alleanza si era consolidata quando Infantino ha consegnato a Trump il premio FIFA per la pace, in pieno genocidio a Gaza, in piena caccia ai migranti negli Stati Uniti. Tornando al calcio, questa sera l'Azteca giocherà Messico-Sudafrica. All'esterno della struttura c'è una targa che recita: lo stadio Azteca rende omaggio alle nazionali di Italia 4 e Germania 3, protagoniste nel campionato mondiale del 1970 della partita del secolo. Dopo il gol del 4-3 di Rivera, il telecronista Nando Martellini pronunciò 5 parole rimaste nella storia. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. 56 anni dopo si parla ancora di quella partita leggendaria. Aveva ragione Maradona quando alla fine della partita d'addio disse: «Il calcio è lo sport più sano e più bello del mondo. Di questo non deve dubitare nessuno, perché se uno commette un errore non deve pagarlo il calcio. La palla non si macchia. Comunque vada questo mondiale, Trump e Infantino non riusciranno a macchiare la palla».
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E nel tentativo di garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro, la Casa Bianca e Trump stanno puntando sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
La linea della Casa Bianca sull'intelligenza artificiale è sempre più chiara. Per Donald Trump e la sua amministrazione, l'AI è il campo di battaglia su cui gli Stati Uniti devono puntare per garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro. Non importa se l'opinione pubblica mostra sempre maggiore inquietudine per una tecnologia il cui sviluppo si sta dimostrando rapido quanto imprevedibile, se le stesse aziende che la stanno sviluppando segnalano periodicamente la necessità di adottare una certa cautela, e nemmeno se il Papa Cattolico Leone XIV ha fatto proprio dell'AI l'oggetto della sua prima enciclica. Per Trump l'intelligenza artificiale è una priorità, soprattutto perché la considera uno strumento in grado di garantire agli Stati Uniti quella supremazia militare che considera indispensabile per imporre le sue ormai evidenti velleità di espansionismo. Dopo il durissimo scontro con Anthropic, l'azienda che ha osato contestare il diritto del Pentagono di utilizzare il suo modello Claude per scopi militari senza alcun tipo di vincolo, The Donald ha deciso di mettere le cose in chiaro a colpi di ordini esecutivi e memorandum. Il primo lo ha firmato lo scorso 2 giugno. Si tratta di un provvedimento che prevede l'adesione volontaria da parte delle aziende specializzate in intelligenza artificiale a collaborare con il governo, consentendo all'amministrazione di testare i nuovi modelli di intelligenza artificiale 30 giorni prima del rilascio pubblico. La decisione arriva dopo il clamore che ha seguito Claude Mythos, un modello di intelligenza artificiale generativa specializzato nella ricerca di vulnerabilità cyber, che è stato considerato troppo potente per essere rilasciato pubblicamente e al quale, per il momento, ha accesso solo un gruppo selezionato di aziende statunitensi. Come riporta Politico, Trump ha le idee piuttosto chiare sugli obiettivi di questo ordine esecutivo. Al suo interno si legge infatti che il provvedimento ha l'obiettivo di guidare un'iniziativa di cybersicurezza incentrata sull'America First, che rafforza sia la nostra sicurezza nazionale sia il nostro predominio globale nell'intelligenza artificiale. Non a caso la procedura sarà supervisionata dalla National Security Agency, i servizi segreti statunitensi, in coordinamento con la Casa Bianca, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency e il Pentagono. Il fatto che l'adesione al progetto sia volontaria è la classica foglia di fico per nascondere l'obiettivo di militarizzare l'intelligenza artificiale. Negli ultimi 18 mesi Trump ha infatti chiarito senza alcun margine di dubbio quali possono essere le conseguenze di uno sgarbo indirizzato alla sua amministrazione. Chiunque dovesse chiamarsi fuori dal progetto sa benissimo cosa lo aspetta. A stretto giro, il tycoon ha poi pubblicato un memorandum indirizzato principalmente alle agenzie federali e al Pentagono stesso, ordinando un'accelerazione nell'implementazione dei sistemi di AI a livello militare. Non solo, nello stesso memorandum si legge che nessun fornitore commerciale potrà disattivare, degradare o modificare un sistema di intelligenza artificiale da cui dipendono i militari statunitensi senza la preventiva approvazione del governo. Insomma, chi lavora con il Pentagono viene praticamente arruolato nei ranghi della US Army. A completare il quadro ci sono le indiscrezioni di CNBC, che parlano di un possibile ingresso dell'amministrazione statunitense in OpenAI attraverso un acquisto di quote azionarie della società che ha creato ChatGPT. Insomma, da un lato abbiamo tecnici, scienziati, filosofi e sociologi che si affannano a ragionare su un percorso che porti allo sviluppo di un'intelligenza artificiale etica. Dall'altra, un presidente degli Stati Uniti che sta lavorando alacremente nella direzione di quella che sembra portarci dritti verso una delle peggiori distopie cinematografiche.
Cancellare qualunque cosa sia Palestina è il titolo di un nuovo rapporto di Amnesty International, con il quale la ONG accusa Israele di condurre una campagna di pulizia etnica contro le comunità beduine dei pastori nella Cisgiordania occupata, affermando che queste misure mirano ad accelerare l'annessione del territorio palestinese. Ne abbiamo parlato con Grazia Careccia, vice direttrice delle ricerche sul Medio Oriente di Amnesty International, che ha collaborato al rapporto.
Va ad analizzare le politiche che Israele ha da tempo messo in pratica nel territorio palestinese occupato, in particolare e nell'area C, e come quest'ultimo governo abbia in realtà creato una situazione di accelerazione dal punto di vista della quantità e dell'impatto delle misure che sono state prese da questo governo per portare avanti quella che è un obiettivo dello Stato di Israele, che è quello dell'annessione e come detto anche da Smotrich, il ministro delle finanze israeliano, arrivare a quello che è l'obiettivo del movimento dei coloni, che è massimo territorio, minima presenza palestinese. Una politica, un percorso che va ben oltre quello che è la vita di questo governo attuale, che è un governo che però ha abbracciato in maniera totale quella che è l'ideologia del movimento dei coloni. E abbiamo visto questa ideologia messa in pratica con una serie di misure molto importanti per quanto riguarda l'annessione. Quindi questo governo ha presentato 43 proposte di legge che hanno scopo di annessione, ha reso molto più semplice l'espansione delle colonie, lo stabilimento di ulteriori colonie. Su base annuale questo governo ha consentito, ha approvato oltre 16.000 unità abitative nuove nelle colonie, contro quello che era una media di 5.000 l'anno. Noi abbiamo definito questa campagna una campagna di pulizia etnica. Si aggiunge alla creazione delle colonie anche quella che è un'altra serie di misure che lo Stato di Israele ha sempre utilizzato per accaparrarsi territorio occupato, quindi la dichiarazione di aree come terre di Stato o impedendo l'accesso ai palestinesi tramite la dichiarazione di aree militari ad accesso ristretto o aree di training militare. Ecco, tutte queste misure messe insieme alla quasi totale impossibilità per i palestinesi in area C di ottenere dei permessi di costruzione o di espansione delle costruzioni, ecco, crea un senso di soffocamento, di cancellazione. Una delle persone che abbiamo intervistato ci ha proprio detto, ecco, queste misure hanno creato, non ci fanno respirare, non possiamo più respirare. È importante anche notare come Israele abbiamo intensificato il controllo civile su quelle che sono in realtà questioni di carattere militare, ovvero la gestione del territorio occupato. Per esempio, stabilire un ufficio, un ente dedicato alla gestione delle colonie, che è stata posta sotto il controllo diretto del ministro della finanza Smotrich, che ha ricevuto dal ministro della difesa, dal precedente ministro della difesa Gallant, una posizione speciale di ministro nel Ministero della Difesa. Quindi abbiamo un'interferenza civile nel Ministero della Difesa per quello che riguarda la gestione del territorio occupato. E si aggiunge poi quella che è la violenza privata, la violenza dei coloni. Ma questa violenza dei coloni non è una violenza privata, non sono persone fuori controllo, sono esattamente delle persone che lo Stato vuole che si comportino in questo preciso modo, per creare un ambiente invivibile per i palestinesi. Questo governo ha aumentato i finanziamenti per le colonie del 124%, ma anche li ha armati. Dal 2023 adesso sono state consegnate 240.000 armi agli israeliani che vivono nel territorio palestinese occupato. È evidente che ci sia dietro un progetto. L'area C rappresenta per Israele un'importante area di sviluppo, non solo urbano, ma anche di sfruttamento delle risorse naturali. Per esempio, se parliamo delle comunità nella Valle del Giordano, queste comunità vivono in aree molto importanti dal punto di vista agricolo, ma anche per la pastorizia, per le risorse idriche di queste aree. Quindi rimuovere i palestinesi, quindi la polizia etnica delle comunità palestinesi beduine e di pastori, consente libero spazio all'annessione e alla estensione del controllo israeliano su queste parti strategiche del territorio palestinese occupato.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Adesso andiamo a Cuba, dove le minacce statunitensi comunque non si fermano e la crisi energetica peggiora di giorno in giorno. Riccardo Stoppa ha raggiunto a La Habana Federico May, responsabile ARCS a Cuba.
Ma come puoi immaginare, le difficoltà sono enormi. Che qui nella capitale, che fino a qualche tempo fa era stata un po', diciamo, preservata, no, dalla crisi energetica, principalmente nelle ultime due settimane, in particolar modo la situazione è molto peggiorata, con blackout che hanno superato anche le 24-25 ore, quindi con una situazione del genere tutto diventa complicato, dal pompaggio dell'acqua alla conservazione dei cibi, senza parlare del trasporto pubblico, no? Per esempio a L'Avana, per far fronte alla mancanza di combustibile, si erano tutti organizzati con moto elettriche, tricicli elettriche, ma con blackout di più di 20 ore puoi capire che nemmeno quelli si possono ricaricare, quindi insomma difficoltà a 360 gradi in tutti i settori, dal sanitario all'educativo, ai trasporti, ai servizi pubblici, raccolta dei rifiuti, non ne parliamo.
Avete modo di parlare, immagino, con diverse persone, cos'è che vi dicono?
Ma quello che dicono più di tutto è che sperano che questa situazione in un modo o nell'altro termini presto. Chiaramente le sensazioni sono contrastanti, no? C'è chi se la prende con gli Stati Uniti, chi dà anche responsabilità al governo per non fare sufficiente o non aver fatto cose sufficienti per non arrivare a questo punto. La sensazione principale è quella di attesa, no? Sono vari mesi che stiamo così e adesso con l'estate in vista, il caldo. Puoi immaginare se, per esempio, un fatto specifico sulla raccolta dei rifiuti, con il caldo, gli insetti, eccetera, eccetera, c'è anche il rischio che si possano scatenare epidemie, come del resto è successo l'anno scorso.
In particolare, se c'è qualcosa che tu hai visto in questi giorni che ci vuoi raccontare, un episodio?
Episodi ce ne sono tutti i giorni, perché chiaramente l'altra sera in uno dei quartieri, dopo 32 ore di blackout, la gente esasperata è scesa in strada battendo le pentole, però in maniera ordinata, non pensiamo, a volte io vedo sui giornali racconti di queste situazioni in maniera spettacolarizzata, in realtà è solo uno sfogo, no? Perché chiaramente dopo più di 30 ore senza elettricità, con il cibo nel frigorifero che ormai inizia a andare a male, non si può cucinare, perché fra l'altro qui non siamo in campagna dove magari con un po' di legno, un po' di carbone si può far fronte anche al tema, qui siamo in piena città, quindi è difficile anche organizzarsi con mezzi alternativi, no, per cucinare, e quindi la gente esasperata scende in strada. Questo praticamente è giornaliera la cosa, in base al quartiere che quel giorno ha avuto più il blackout più lungo, però sempre in maniera ordinata, senza subbugli e senza violenze, fino ad oggi almeno, poi si spera che la violenza è sempre una cosa che si spera non arrivi mai, perché poi questo è un popolo molto pacifico e molto accogliente. Questo insomma è anche un po' l'anima di tutti, no? Che vogliono che cambi la situazione, ma non vogliono che la situazione cambi in maniera violenta.
E come ogni giovedì andiamo, ora c'è la rubrica della World Music, ma prima di sentire Marcello Lorai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Di Fatoumata Jawara, cantante, chitarrista e attrice maliana di cui è appena uscito un nuovo album, Massa, pubblicato dall'etichetta No Format, è un caso abbastanza particolare. La sua famiglia è del Sikasso, regione dell'estremo sud del Mali. La musica del Sikasso è influenzata dalla cultura del Vassoulou, un'area transfrontaliera tra Mali, Costa d'Avorio e Guinea Conakry. Fatoumata Jawara è nata però nel 1982 in Costa d'Avorio, dove ha passato buona parte della sua infanzia. La sua è una famiglia di artisti, ma non di stirpe griot. Il padre le insegna a ballare e i rudimenti della chitarra. Verso i 10 anni Fatoumata torna in Mali presso una zia. È ancora una adolescente quando nel 97 un importante regista, Cheikh Oumar Sissoko, la sceglie per interpretare il ruolo di una figlia di pastori nomadi che per la sua grande bellezza è al centro della vicenda del film La Genèse, presentato nel 99 al Festival di Cannes. Nel 98 Fatoumata Jawara si è intanto trasferita in Francia, dove lavora nel teatro e nel cinema. Nel 2002, a 20 anni, sfugge ad un matrimonio combinato e si unisce ad una compagnia di teatro francese, Royal Deluxe, con cui lavora per alcuni anni. Non è una musicista formata, ma il fondatore della compagnia, per il suo temperamento, le dà spazio come cantante e chitarrista. Nel 2006 le viene affidato uno dei ruoli principali in Bintou Wéré, un'opera africana allestita a Bamako, la capitale del Mali. È in questo periodo che viene valorizzata da Cheikh Tidiane Seck, importante figura della musica maliana, e che diventa corista di Oumou Sangaré, che a partire dalla fine degli anni Ottanta si è affermata sulla scena maliana, portando alla ribalta la specificità e la vivacità della musica del Vassoulou e nei contenuti un punto di vista femminile. Senza abbandonare il teatro e il cinema, Fatoumata Jawara decide allora di puntare sulla carriera musicale e nel 2011 pubblica il suo primo album personale. Tra le sue numerose collaborazioni, quella con Damon Albarn e con i Gorillaz. Nel 2022 ha fatto parte del cast dell'opera di Damon Albarn e Abderrahman Sissako, Le Vol du Boli, presentato al Théâtre du Châtelet a Parigi. Nella vita di Fatoumata Jawara ha una parte importante l'Italia. Italiani sono suo marito e i suoi figli, con i quali, quando non è in giro per il mondo o in Mali, vive sul lago di Como. E a Como è stato registrato, anche con la partecipazione di musicisti italiani, il suo nuovo album, curato dal cantante, chitarrista e produttore francese Mathieu Chédid. La collaborazione tra loro dura ormai da una decina d'anni. Tra i temi, quelli del rischio della perdita di contatto con la propria cultura di origine nell'emigrazione e quello delle donne maltrattate dagli uomini. Nella musica di Fatoumata Jawara echeggia la cultura musicale del Vassoulou e l'ispirazione che per lei ha costituito Oumou Sangaré. Con la differenza che la musica di Fatoumata Jawara non proviene organicamente da una matrice del Vassoulou come per Oumou Sangaré, che l'ha peraltro declinata anche spregiudicatamente. Quella di Fatoumata Jawara è un'identità musicale che la cantante si è costruita e in cui gli aspetti maliani si combinano con ingredienti pop e stilemi da black music, non tanto come apertura quanto come naturale sincretismo. La musica è brillante e comunicativa, le esibizioni dal vivo non fanno che esaltare il carattere di interprete di Fatoumata Jawara e la sua presenza scenica fa il resto. Fatoumata Jawara sarà il 30 giugno all'Estate Fiesolana, il 2 luglio a Bergamo Jazz, il 18 a Fano Jazz by the Sea, il 15 settembre a Roma Europa.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.